Bentornato nel quinto modulo e nello specifico nel video nel quale parliamo di decisioni e di azioni. Ciò che differenzia le persone, le une dalle altre, è proprio ciò che decidono di fare in determinati momenti della loro vita. C'è una metafora che ci dice: prendi il tempo per pensare, ma quando arriva il momento dell'azione, smetti di pensare e comincia ad agire. Decidere di voler decidere spesso è il problema. Nella vita quotidiana ognuno di noi prende continuamente delle decisioni. In alcuni casi le decisioni sono automatiche, mentre in altri casi prendere una decisione può essere un processo lungo e tortuoso, impegnativo e complesso. Esiste una certa differenza tra decidere per qualcosa riguardante noi, la nostra evoluzione, invece la risoluzione di un problema, quindi tra decisione e risoluzione. Nella risoluzione il nostro atto decisionale è sempre vincolato all'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè quindi la risoluzione di quel problema, mentre nel decidere l'atto in sé per sé, quindi quello di evolvermi, migliorare come individuo, l'atto di decisione è determinato da un ragionamento di scelta tra alternative più adeguate, che sono una serie all'interno di più opzioni. Quindi, mentre in un caso sono diretto a un singolo specifico obiettivo, che è quel problema, nell'altro sono preso da un ragionamento che elabora più scelte, più opzioni all'interno della mia parte migliore, delle mie parti interne, della mia identità. Nella maggior parte dei casi prendere decisioni significa ragionare in condizioni di incertezza. Noi tutti spesso prendiamo decisioni senza sapere esattamente quello che ci potrà aspettare, quindi l'esito futuro delle possibili alternative che ci sono a disposizione. Ma nella migliore delle ipotesi, quando prendiamo decisioni, riusciamo soltanto magari a stimare le probabilità di tali esiti, ok? Decidere porta in seno delle problematiche in quanto tale. Anche chi non decide, di fatto sta prendendo la decisione di non decidere, quindi ha deciso. Quindi non esiste la possibilità di non decidere, perché in qualche modo prendiamo sempre delle decisioni, anche quando non decidiamo. Ma diciamo che tra i tanti motivi che ce lo impediscono o che ce lo limitano, ne ho individuati 5 che ritengo fondamentali. Ce ne sono tanti altri, ma ritengo questi 5 molto importanti. La prima è la paura di fallire, la paura in quanto tale, perlomeno, poi la andiamo a declinare. La seconda è l'incertezza, quindi che ci porta ad aspettare. La terza sono le cattive abitudini. La quarta sono il non avere sufficienti informazioni e la quinta, lo abbiamo visto poc'anzi, è l'incapacità della gestione delle proprie risorse, che sono lo stato psicofisico emozionale, le emozioni, il linguaggio, il focus, la fisiologia, eccetera. La paura non è altro che uno stato mentale e siamo proprio noi a darle e a toglierle potere, se ci pensate. Paura di decidere sono le forme più frequenti, quella delle decisioni. Perché? Perché la paura di decidere ci mette nella condizione di andare a declinare quali sono le paure reali che si celano dietro la decisione. La prima è la paura di sbagliare. Forse è quella più ricorrente. Per quanto possa sembrare sconcertante, può soffrire di più chi deve decidere magari tra due partner, no? Rispetto a chi deve assumersi delle responsabilità di vita o di morte. È più facile per chi deve assumere, tra virgolette facile, chi deve assumersi, deve prendere decisioni sulla vita e morte, piuttosto che chi deve decidere tra due opzioni. Io posso parlare della mia esperienza. Per 11 anni ho coordinato il 118 dell'Ali Medica di un'area nella quale io vivo, qui in Romagna, e tantissime volte mi sono trovato nella condizione di emergenza, di salvare la vita delle persone. Ero sul campo, oltre che coordinavo, pertanto ne parlo con cognizione di causa. Molte volte io ho scelto in maniera più agevole, senza paura lì, piuttosto che magari nella condizione di relazioni sentimentali, oppure nella condizione, non so, di opzioni lavorative, in tranquillità. avevo più tranquillità di scelta, ma ero più deviato dal fatto che potevo sbagliare. Diciamo che l'ultima parte, quella riguardante a chi decide in vita e di morte, di solito sono situazioni nelle quali siamo ben addestrati ad avere il controllo delle nostre emozioni, ecco perché riusciamo a decidere in maniera simultanea, e non solo, perché ricorderete dal video di prima, abbiamo degli ormoni specifici che ci aiutano in questa fase, ci aiutano a decidere in maniera preponderante verso quella che è la cosa migliore da fare. Pertanto ciò che rende la paura di prendere una decisione sbagliata diventa una vera tortura, non è la situazione oggettiva, ma è la percezione da parte di chi deve decidere. Quindi non è in sé per sé il fatto che devo decidere tra una cosa o un'altra, ma è la percezione che do oggettivamente a quella situazione, a quello stato d'animo. È lo stato d'animo che mi si crea. Questa percezione dipende dalle caratteristiche personali di ogni individuo e quindi in funzione di come io ho gestito, nello stato di prima che parlavamo, tutta la parte emozionale, di linguaggio interno e di focus. L'altra sfumatura di paura è la paura di non essere all'altezza. È una delle forme più frequenti di timore di fronte a delle scelte importanti. Qui nella scelta di non essere all'altezza ha molto a che fare uno stato interiore che si chiama autostima, ovvero quanto ci riteniamo capaci di valutare al meglio le cose, sostenendo il nostro peso, il peso delle decisioni che prendiamo, soprattutto gli effetti di queste decisioni. Potremmo definire questa forma di paura come una sorta di avere il nostro persecutore interno, ovvero abbiamo una voce e dei pensieri interni ricorrenti che sostanzialmente pongono dei limiti alla fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità, nelle nostre risorse, pertanto ci mettono nella condizione di non decidere e quindi ci frenano. Molti tra coloro che sono in questa condizione, quella di non sentirsi all'altezza, spesso ricoprono ruoli di responsabilità, poiché si impegnano molto, generalmente compensano questa cosa impegnandosi molto di più degli altri, che magari non devono dimostrare ogni giorno a se stessi il proprio valore. Invece loro si impegnano molto di più perché devono dimostrare prima a se stessi che valgono e poi di conseguenza agli altri e al mondo esterno. Quindi capite che fatica immane, perché così ottengono fiducia, stima e meriti e sostanzialmente innalzano le loro aspettative e quelle degli altri. Questa modalità non fa altro che aumentare quella che è la responsabilità che si devono assumere, quindi non fanno altro che diminuire ancora la loro capacità decisionale, perché più aumento il senso di responsabilità, più vado ad aumentare il senso di sicurezza, di controllo, e quindi questa paura diventa ancora più forte e quindi l'esito sostanzialmente è disastroso, nel senso che non decido. L'altra paura è la paura, l'altra sfumatura di paura è la paura del giudizio, è un'altra delle forme più note che emergono quando dobbiamo prendere delle decisioni e magari comunicarle agli altri. Il problema in questo caso è costituito dal confronto e dai successivi giudizi da parte delle persone che sono in quel momento presenti vicino a me. Spesso questa paura è associata anche magari alla paura di parlare in pubblico, a volte alla paura di farsi o di mostrarsi emotivi, quindi di arrossire, di sudare, di bloccarsi nell'eloquio. E spesso queste sensazioni vengono percepite come una minaccia, come se fossimo deboli, e pertanto ci arrocchiamo ancora di più nel nostro senso di sicurezza, pertanto non ci prendiamo la briga di esporci a un giudizio e quindi sostanzialmente non prendiamo decisioni. Oppure abbiamo l'altra sfumatura, che è la paura di non piacere. Vedete, essere amati, apprezzati è una necessità primordiale di tutti quanti gli esseri umani, ma il bisogno di essere amati da tutti ne è l'espressione disfunzionale spesso. Spesso noi cerchiamo riconoscimento da tutti, ma di fatto il primo riconoscimento è quello sufficiente, è quello tra noi e le parti di noi. le persone che hanno questo tipo di paura sono costantemente, lasciatemi usare questo termine, ostaggi del loro volersi sentire apprezzati e amati. Il secondo blocco, se vogliamo così, che ci impedisce di prendere decisioni è l'incertezza, è l'aspettare troppo. Alzi la mano chi di voi sta ascoltando questi video che non ha mai rimandato una decisione, perché avrebbe voluto la certezza matematica del buon esito. Beh, nonostante sia ovvio che nessuno può conoscerlo in anticipo, si tende a rimanere fermi in attesa magari che succeda qualcosa che possa darci proprio quella conferma assoluta che di fatto non arriverà mai. Spesso il giudizio innesca in noi uno stato d'animo per cui si tende a rimanere paralizzati e non agire. Quindi questa incertezza genera un giudizio interno, ma non sei sufficientemente preparato, forse è meglio che non prendi questa decisione, e quindi ci porta nella fase di procrastinare e quindi nella fase di metterci in aspettativa, se vogliamo così chiamarla, non retribuita dal nostro stato, per andare dietro a questa battuta, e di fatto ci mette in una condizione di insicurezza. E spesso questa insicurezza viene alimentata dal fatto che prima di prendere questa decisione magari ci confrontiamo con tante persone, ascoltiamo un po' tutti e di fatto non facciamo altro che aumentare il nostro livello di confusione e quindi bloccare ancora di più questo processo. Il terzo è una mancanza di abitudine. Beh, ci sono persone di successo che hanno la capacità di decidere molto velocemente e soprattutto raramente tornano sui propri passi. Perché? Perché sono state costrette per necessità, ok? Perché l'hanno voluto, perché si sono assunto un ruolo, non lo so, ma sono abituati a prendere decisioni costanti e quindi questa abitudine ha portato in loro a dei meccanismi automatizzati che li portano a prendere decisioni molto velocemente e soprattutto non tornano sui loro passi. Coloro invece che non hanno una buona propensione a quello che è l'errore, quindi hanno paura di sbagliare, quindi del fallimento, beh, creano un'abitudine contraria, un automatismo al contrario, quindi tendono notevolmente a non decidere o a decidere con lentezza e alle prime difficoltà generalmente fanno un po' di marcia indietro, cambiano idea. Questa è tutta una questione di abitudine. Certo, la decisione va abituata e per abituarla bisogna imparare a decidere, imparare a non procrastinare, a prendere tutte le decisioni che dobbiamo prendere nella nostra vita. Quindi ti invito a farlo, perché sono certo che con questo programma metterai in linea, in fila, una serie di obiettivi e una serie di strategie per andarteli a prendere e definire risultati che porteranno in seno una serie di decisioni che dovrai prendere. Quindi ti invito a fare che cosa? Ad allenarti fin d'ora, prima di arrivare alla fine di questo percorso, allenati fin d'ora, magari in questa giornata, puoi prenderlo come spunto, tutte le decisioni, anche le più banali, le più piccoline, comincia a prenderle in maniera rapida e non tornarci sopra. Comincia ad evitare quello che hai da elaborare, se è una decisione non la stai prendendo perché sei incerto, perché non hai certezza del risultato, perché hai paura di essere giudicato, se hai paura di sbagliare, e utilizza quello schema che vi facevo vedere prima dello stato, col linguaggio interno vai a sminare queste cose. Quindi se una parte di te ti dice ma se poi sbaglio, l'altra deve dire beh che cosa succede se sbaglio? Hai sbagliato, avrai capito sicuramente cosa non devi fare. Ma poi perdo tempo. Sì, ma questo tempo è necessario, perché se non lo perdi adesso per prendere decisione, magari ti perdi un'opportunità e magari quel tempo devi recuperarlo con gli interessi più tardi. Quindi abituatevi ad innescare un dialogo interno atto a modulare quelle parti di voi che costantemente giudicano e vi bloccano, ok? Un'altra paura, un altro blocco che non ci impedisce di decidere è sicuramente non avere sufficienti informazioni. Attenzione! Non è una scusante, non ho sufficienti informazioni, non decido. No, questo è non voler decidere, perché se non ho sufficienti informazioni, le devo andare a cercare, altrimenti devo fare un processo ritroso. Allora, Se non ho sufficienti informazioni, ma non le voglio andare neanche a cercare, la domanda che mi devo fare, ricordate, chi domanda comanda, è: ma ti interessa quello che devi, l'obiettivo che vuoi raggiungere prendendo questa decisione? Se la risposta è sì, mi interessa, e quindi la domanda che devi fare a te stesso, e quindi? Questa è una domanda chiave. E quindi cosa aspetti? Cosa aspetti? Che le informazioni te le porti qualcun altro? Eh sì, probabilmente mi servirebbero da qualcun altro. Chi nello specifico? Non lo so. E se non lo sai, come fa questo qualcun altro a portartelo? Beh, forse mi servirebbero da Tizio, Caio e Sempronio. Bene, lo sanno loro? No. E quindi cosa aspetti? Chiamali. Cioè, quindi fate, attuate un processo di dialogo interno atto a sminarvi e mettervi nelle condizioni di cominciare a muovere i passi nell'ambito delle decisioni. L'ultimo è utilizzare in maniera errata tutte quelle che sono le mie risorse. Quali sono le mie risorse? Le mie risorse sono il mio passato, ciò che ho imparato dal mio passato, sono la comprensione di quegli stati emozionali che ho, quindi le mie emozioni, le mie sensazioni, comprenderle, accettarle, soddisfarle. È il mio stato psicofisico-emozionale, avere la capacità di comprendere quando non sono in buona fisiologia e quindi cosa fare se devo prendere una decisione importante per la mia vita, a meno che non c'è qualcuno che mi punta una pistola alla tempia, ma prima di prendere una decisione, visto che è importante per la mia vita, prima decliniamo l'importanza di quella decisione. E se la declinazione di importanza c'è, e io sono certo che non sono in uno stato psicofisico-emozionale corretto, beh, signori, mi ci devo mettere. Questo si chiama buon senso. Quindi vuol dire che se non ho riposato, se non ho mangiato, se è una settimana, mi rimetto in sesto, prendo 1, 2, 3 giorni di tempo, sempre che me li possa permettere, o altrimenti mezz'ora, un'ora, e quindi faccio un riposino, bevo qualcosa, mangio qualcosa, cerco di rimettermi in fisiologia. Comincio a ragionare con quelle parti di me che mi stanno demolendo col mio dialogo interno, comincio a scardinare quelle convinzioni e poi mi metto sul campo e decido. Non posso farmi bloccare dalla paura, dall'ansia, dal timore di fallire, dal timore di essere giudicati. Perché la domanda che mi devo porre è: e quindi cosa succede se mi giudicano? Cosa me ne frega? È meglio sempre che giudicano una persona che almeno ci ha messo la volontà di farsi carico, di prendersi una decisione per il suo benessere e decide di sbagliare, magari, con quella decisione. Anche se non è che io decido di sbagliare, magari sbaglio, ma trarrò pure un beneficio da quell'errore. Scusatemi, ma come abbiamo fatto tutti quanti a diventare migliori nella nostra vita? Facendo sempre le cose fatte bene? Sbagliando. Lo so, lo comprendo che oggi nella società in cui viviamo l'errore è uguale a fallimento, e fallimento vuol dire che te non vale niente, ma diamogli una versione nuova, visto che possiamo lavorare con il linguaggio. Chi l'ha detto che l'errore è da demonizzare? Dove sta scritto che fallimento è uguale a croce? Cosa mi può succedere se quindi sono giudicato? Nulla. Magari vengo anche giudicato bene. Timore di fallire. Cerca di ragionare con quella parte che di te che ha timore di fallire, digli: beh, ma che cosa succede se fallisci? Riproverai. Ritenterai. Almeno hai capito che su 10 possibilità quella strada che hai percorso la devi depennare, perché non è buona. Chiaro, c'è la possibilità di andare per tentativi, ma abbiamo anche la possibilità di interloquirci con qualcuno che magari ha più esperienza di noi. Ma perché non mettiamo in campo queste risorse? Perché non chiediamo aiuto alle persone che magari possono darci dei consigli? Perché non apriamo la nostra mappa del mondo e ci documentiamo? Perché non ci informiamo? Perché non ci formiamo? Perché non acquiamo ancora di più la nostra capacità di, invece di ignorare, di prendere in carico le informazioni? La paura, se hai paura, bene, significa che ci tieni a quella cosa, altrimenti non avresti paura. Hai ansia? Bene, perché significa che ti stai preoccupando di qualcosa che devi decidere. E quindi hai tutti gli strumenti. Mettiti seduto, trovati un posto adeguato nel quale tu puoi parlare con quelle parti di te, prendi le informazioni corrette, scegli strada A, strada B, metti in un foglio di carta quelle che sono le peculiarità di ogni strada, poi lo vediamo nel piano strategico, e poi quando hai deciso di prendere una strada piuttosto che un'altra, agisci. Non rimanere bloccato nel prendere la decisione, agisci quella decisione. Quindi metti per iscritto il tuo piano d'azione, poni il focus in una determinata condizione proattiva, gestisci il linguaggio interno, gestisci le tue rappresentazioni, cerca di avere una buona biochimica, un buon movimento, una buona postura, cerca di parlare del problema 10 e della soluzione 90, cambia schema di approccio alle cose, facendoti domande che vanno a sminare le tue credenze, e quindi domande giuste, e contornandoti di persone che ti supportano, non che ti demoliscono. Bene, ci vediamo nel prossimo modulo. Ciao!